L'arte parlata di Emilio Campanella.
Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Venerdì 17 maggio 2024. 17 maggio è una ricorrenza. Sarebbe la giornata contro la omotransfobia, eccetera. Noi in Italia pare che abbiamo, ho appena letto, un primato notevole, 36esimo posto su 49 paesi in Europa per la carenza di questi diritti rispetto delle persone. Oltre che essere venerdì 17, a qualcuno porta sfortuna, qualcuno porta fortuna. Anche l'anniversario, il 23esimo, della conoscenza con il mio compagno, quindi è una data. Ma non c'entra con quello che vi voglio dire, perché in questi giorni di grandi piogge, come sapete, sono a Venezia, è piovuto molto, molto forte, ci sono stati dei danni in terraferma, qui a Venezia no, a Milano sì, lo sapete, molti problemi. L'anno scorso i problemi gravissimi erano stati in Romagna, ricorderete anche questo. Allora, siccome sono stato inevitabilmente molto in casa, perché quando fa questo tempo non vai al mare, cioè ovvio, non vai a passeggio, sì, se devi fare delle commissioni però le fai, come si dice, fra una goccia e l'altra, sbrigandoti. E quindi ho anche un po' interrotto le mie visite ai frammenti sparsi di Biennale, di cui vi ho già parlato altre volte. E avevo preso in mano un libro che avevo comprato qualche anno fa, una piccola libreria di fiducia del Lido, e ne avevo letto, credo, su Art Tribune, e mi aveva molto interessato per svariati motivi. Intanto perché è un libro di egittologia, che è un argomento che io seguo appassionatamente, anche se saltuariamente ormai, da quando avevo più o meno 13 anni. Perché è scritto da Christian Greco, soprattutto, che è il direttore del Museo Egizio di Torino, che è una persona molto simpatica, è un docente bravissimo, e quindi mi sono detto sicuramente un libro suo può essere molto interessante e di gradevole lettura, ed è stato proprio così. Di più, l'argomento è un argomento che è stato il centenario due anni fa, quindi la scoperta della tomba di Tutankhamon da parte di Howard Carter e Lord Carnarvon. È interessante questo, che è un libro che prende le mosse da un argomento di cui tutti almeno sanno qualche cosa, a volte anche molto, ma tira le fila in maniera diversa dell'argomento, perché intanto cerca di orientarsi e guidarci nella complessissima situazione dinastica del periodo amarniano. Voi sapete sicuramente che il figlio di Amenhotep, Amenofi, insomma, le lezioni sono diverse, terzo, quindi il quarto, fece una svolta teologica monoteistica, quindi buttando, diciamo, alle ortiche tutte le vecchie divinità e facendo assurgere unica divinità Aton, il disco del sole, o Aten. Questo, beh, creò grossi problemi, grossi scontenti, perché poi appunto fondò una nuova capitale, adesso un termine moderno per capirci è Amarna, perché è la cittadina moderna che è in quel luogo, e vicino a Menfi, quindi l'antica capitale amministrativa storica fin dall'antico regno. Eh, Perché mi sono messo a leggere questo libro proprio adesso? Ma perché avevo alcune cose, io ho un armadio con i libri da leggere, dico cosa leggo, cosa leggo, cosa leggo. Ah, questo che è un po' che è lì, poverino, che ho voglia di leggere. E tra l'altro è un libro grande, ma non grandissimo, e che comunque avevo paura che si rovinasse, quindi l'ho portato in giro fasciato doppiamente, ma poi l'ho portato in giro poco, perché un giorno sì, ero al mare e ho letto, ma poi ieri e avantieri, che sono stato poi a leggere a casa, l'ho letto tranquillamente senza che corresse rischi. Allora, veniamo a noi. Dunque, il titolo è Alla ricerca di Tutankhamon. Il direttore del Museo Egizio racconta la scoperta archeologica che ha cambiato il mondo e l'autore è Christian Greco, come vi dicevo. È edito da Franco Cosimo Panini. Dunque, del 22, credo, vediamo, adesso guardiamo qui. Giusto per sicurezza, ce lo dici in fondo forse, 23, no, maggio 23, maggio 23, ecco, quindi un anno. Adesso vi do un po' una scorsa all'indice, perché è quello che guida, però vi dico intanto che è un volume di media dimensione, con molte belle illustrazioni, e tra l'altro non è in carta patinata, quindi per le illustrazioni colorate è molto bello. Questo, ma anche quelle bianche e nere, ce ne sono delle immagini storiche del fotografo ufficiale, che era Barton, non ricordo come si chiamasse. Adesso lo troviamo, troviamo un'immagine sua. Adesso naturalmente mi sfuggono, non ne trovo più nessuna. Che avevo qua, ecco qua, dunque. Harry Barton. Dunque sono 236 pagine e poi ci sono anche le illustrazioni inserite nel testo. Allora, vi dicevo dell'indice La vita e la morte di Tutankhamon. La vita dopo la morte, la storia della scoperta, il metodo, gli oggetti, passato, presente e futuro. Poi c'è un'introduzione poetica a proposito della violazione della mummia, scritta da Sara Salam. E poi in chiusura c'è un breve scritto, un nuovo museo per Tutankhamon di Tarek Tawfik, scusate, mia pronuncia dell'arabo è un po' fallimentare. Che cosa ci racconta Christian Greco? Allora, intanto, come vi dicevo, cerca di orientarsi e guidarci nelle difficoltà della situazione amarniana, diciamo, la realtà dinastica, cioè il faraone, la sposa principale, le spose secondarie, diciamo l'harem, e le successioni. Quindi che cosa è accaduto e chi era chi, e l'interpretazione dei cartigli e dei nomi, perché i nomi cambiano. Ci sono i nomi alla nascita, ci sono i nomi quando vengono incoronati, quando vengono saliti al trono, e è anche il nome postumo, come spesso in tante culture. Quindi è molto complesso e anche indubbiamente appassionante, perché ci sono molti, diciamo, dei personaggi. Poi ogni tanto qualcuno potrebbe essere qualcun altro. E in questo aiuta molto ovviamente l'archeologia, i ritrovamenti. Ciò che è stato ritrovato appunto nella tomba di Tutankhamon, ma anche precedentemente in altre tombe non lontane, degli oggetti legati a lui. Quindi dei riferimenti che possono completare delle opinioni e dei punti di vista. Pare che ci fossero delle malattie che imperversavano, una pestilenza, delle febbri malariche, ma d'altronde siamo in un'epoca molto antica, per cui bastava niente per avere un'infezione mortale, ma anche non soltanto ferendosi, ma poteva essere la puntura di una zanzara, un banalissimo foruncolo di quelli che ci vengono ogni tanto, poteva veramente diventare mortale, perché non c'era nessun tipo di terapia. Sì, qualche unguento, delle erbe, ma anche lì eravamo molto prima della scuola di Salerno, che già è lontanissima da noi, ora come ora. Quindi, per cui, anche per esempio, dal punto di vista diagnostico, perché poi insomma al momento Tutankhamon è stata molto, molto, molto studiata e molto maltrattata, purtroppo. Si è giunti a delle conclusioni contraddittorie, non è chiarissimo che cosa possa essere accaduto, se sia morto appunto di malattia sicuramente, ma quale. Poi c'è la mummia, come dire, ha subito dei traumi, ma è possibile che i traumi siano post mortem, quindi durante la mummificazione o durante i saccheggi, perché in realtà quando Howard Carter entrò nella tomba di Tutankhamon, si rese conto gradualmente, poi la cosa durò 10 anni per svuotarlo, sono circa, mi pare, 8.000 oggetti, quindi un numero esorbitante, trovò dei sigilli in due punti diversi della tomba, dei sigilli della necropoli. Per cui questo vuol dire che era stata violata più di una volta, e in effetti, dalle osservazioni di Greco stesso, si evince che i gioielli che noi diamo e che sono meravigliosi, ma sono una minima parte di quello che poteva esserci, per il semplice fatto che tanti cofanetti erano vuoti, erano stati vuotati e poi accatastati. In effetti, le guardie della necropoli avevano cercato di risistemare alla bella e meglio, poi avevano riempito i corridoi di detriti per cercare di dissuadere eventuali successivi violatori dal compiere i loro misfatti, ma comunque tant'è, questo era successo. L'ultima occasione di saccheggio, comunque di violazione, io non lo sapevo, ho saputo da questo libro, è stata fra la prima e la seconda guerra mondiale. Infatti, poi, dopo, quando ritornarono a continuare i lavori, dopo lunghe pause, poi c'erano stati anche problemi amministrativi, comunque in questo caso dovuto alla guerra, trovarono la mummia in uno stato spaventoso, fatta praticamente a pezzi nel sarcofago, forse alla ricerca di gioielli, chissà che cosa, gioielli che non c'erano, erano stati già portati via. Adesso, per fortuna, diciamo che la ricerca scientifica ha portato dei risultati molto importanti. Infatti, non è più il caso di sfasciare le mummie e fare dei disastri spaventosi, ma si possono fare delle radiografie e vedere tantissime cose, tanto dal punto di vista appunto clinico e quanto dal punto di vista della presenza di gioielli che sono fasciati insieme tra le bende, i tantissimi amuleti, perché venivano posti in vari punti del corpo, i pettorali, i bracciali, gli anelli, i copridita, insomma, tutte queste cose sacre che in realtà servivano a proteggere il defunto per l'eternità. Era un modo, quindi l'oro, che era il massimo della sacralità per il corpo del faraone Dio. Ecco, queste sono un po' alcune cose. Vi dico, quello che è interessante, oltre all'agilità della scrittura, vi dico, io l'ho letto, ma veramente in 3 giorni, ma l'ho proprio divorato, ecco come si dice. Non sono uno che passa le notti a leggere e fa l'alba per finire un libro, però ci ho passato molto tempo con molta attenzione, anche perché l'ho letto con calma. Ed è, vi dico, veramente appassionante, veramente appassionante. Lo è di suo la materia, perché cioè, quando si parla di Tutankhamon, tutti credo hanno letto qualche cosa, degli articoli, magari qualche libro. Io ne ho tanti, la mia biblioteca di egittologia è piuttosto ampia, e su Tutankhamon ho varie cose, però questo ha, diciamo delle cose nuove, perlomeno non nuove per me. Di teorie, punti di vista, nuovi risultati di ricerche e prospettive di ricerca, perché il discorso non è per nulla finito, perché non si è capito benissimo, per esempio, tutto ciò che sono le presenze di una reggenza. Quindi è possibile che negli ultimi anni di regno di Amenofi, Amenhotep IV, quindi Akhenaton, il faraone riformatore, sia subentrata anche la sposa principale, Nefertiti, notissima ovviamente, e che poi sia stata reggente, o forse addirittura faraone. Questo non si capisce benissimo perché i nomi non è chiarissimo se sono maschili o femminili, non è evidente questo fatto. Ci sono stati degli esempi precedenti, Amose Nefertari e poi Hatshepsut, la sorella maggiore di Tutmosi IV, credo, perché Tutmosi era salito al trono bambino, quindi aveva bisogno della reggenza e quindi lei si fece rappresentare al maschile come faraone. Poi dopo ci fu la damnatio memoria, si scalpellarono le immagini, cose che succedevano. Qualcosa anche qui forse, ma non è chiarissimo. Certo, qualcuno era caduto in disgrazia, non abbiamo capito benissimo chi, però insomma, le cose succedevano, continuano a succedere, lo vediamo, anche in epoca moderna, le cadute in disgrazia. Ecco, da impressione già precedente, comunque ribadita, è che questa tomba sia stata adattata e diciamo preparata un po' in fretta perché la situazione era precipitata, il faraone era morto e quindi bisognava cioè, finire di preparare questa sepoltura, procedere ai riti dei funerari, prima di tutto la mummificazione, i 40 giorni, tutte queste cose qui, e poi tutto il percorso per arrivare alla chiusura della tomba e ai rituali finali. Quello che è interessante è che l'ordine, quello che è rimasto dell'ordine, della disposizione di tutti gli oggetti nella tomba corrisponde ad una processione, ovvero ci sono dei dipinti, ci sono dei papiri con delle illustrazioni che mostrano le processioni funebri. Quindi, quale era l'ordine degli oggetti che venivano portati e poi deposti nella tomba. E quindi il tentativo era quello, pur nell'esiguità dello spazio, perché era un posto, spazio estremamente esiguo, con un numero, vi ho detto, esorbitante di oggetti, tante cose smontate, c'erano quattro carri smontati, carri da parata, i due troni, sapete voi, anche i vasi di alabastro, le cappelle con i canopi e tutto il resto, cioè il sarcofago, cioè con la cappella esterna, quello in pietra e poi i tre sarcofagi, diciamo uno dentro l'altro. Tra l'altro uno di questi, ed è una cosa che io avevo, sapete, notato senza notare troppo negli anni, non era suo, era di un'altra persona. Questo credo che sia il secondo, ecco sì, il sarcofago intermedio, con le fattezze di un'altra persona. È vero che è diverso il volto, è molto bello anche questo, ma è diverso, è proprio diverso, è un'altra persona. E questo ci viene, diciamo, dall'esperienza artistica marniana, in cui c'era un lavoro sulla ritrattistica che precedentemente non esisteva nell'Egitto antico, cioè tutte le rappresentazioni erano idealizzate. E questo resta anche dopo, eh? Resta anche dopo. Ritornano i canoni classici, però si capisce che c'è stato qualcosa che ha cambiato la sensibilità. Che i volti non sono più così, diciamo, anonimi o comunque stilizzati, idealizzati. C'è qualcosa di più sikh, somigliante. Ecco, io adesso credo che concluderò, perché sennò vi tengo ore a parlare, ad ascoltare, anzi, di una materia che amo moltissimo. Vi dico, ve lo consiglio caldamente questo libro, anche se non avete mai letto nulla di egittologia, va benissimo. Tanto vi prende per mano, vi accompagna, vi spiega, vi racconta. Quindi se avete conoscenze precedenti ci entrate ancora meglio dentro perché avete tutti i riferimenti. Ma se non li avete, non importa, è estremamente agile e scorrevole. Vi dico, Christian Greco è un ottimo docente. Mi ricordo la presentazione della bellissima mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza lo scorso anno, 23, 22, no, 22, era ancora 22, sì, era dicembre 22, eh sì, e la presentazione di Christian Greco. Quelle persone che voi stareste ore ad ascoltare. Tra l'altro era di fronte a un parterre di giornalisti, quindi aveva bisogno di dare dei materiali giusti, sintetici e agili da poter passare al pubblico, è quello che aveva fatto. Io avevo seguito alcune sue lezioni online quando aveva fatto una serie appunto di documentari per il Museo Egizio di Torino durante la pandemia e devo dire erano veramente delle argomentazioni appassionantissime e anche lì. Nel caso mio, molto spesso erano argomenti che conoscevo, conosco piuttosto bene il Museo Egizio di Torino, sono stato tante volte, però era sempre appassionante, c'era sempre qualcosa da scoprire, qualcosa di più, un punto di vista, un risvolto. Ecco, allora, vi ho accennato a questo bel libro di Christian Greco, Alla ricerca di Tutankhamon, edito da Franco Cosimo Panini.
L'arte parlata di Emilio Campanella. Radio Gaia Italia.com